Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Quello in corso a Gaza è un genocidio. L'ultimo rapporto di Amnesty International si aggiunge alle ormai sempre più frequenti accuse di questo tipo e forse lentamente nella società israeliana qualcosa si muove. I ribelli siriani entrano nella città di Hama, strategica dal punto di vista geografico e storicamente simbolica. Francia, Emmanuel Macron e il grande sconfitto della caduta del governo Barnier. Questa sera il discorso alla nazione del presidente dopo la sfiducia al suo premier. Stati Uniti, davanti alla Corte Suprema il caso del Tennessee sui trattamenti sanitari per gli adolescenti transgender che potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro dei diritti nel paese. World Music dal Mali, l'ultimo album di Nfali Diakité. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo allora proprio dal rapporto di Amnesty International, quindi dal Medio Oriente. Amnesty ha pubblicato oggi un rapporto di 296 pagine che analizza gli eventi a Gaza tra ottobre 2023 e luglio 2024, un rapporto sulle operazioni militari israeliane nella striscia che dice chiaramente che quanto sta avvenendo a Gaza è un genocidio. Si aggiunge quindi agli ormai tanti report delle Nazioni Unite, della Corte Penale Internazionale, eccetera, che parlano di genocidio. Allora partiamo dal merito del rapporto con Alba Bonetti, presidente di Amnesty Italia, intervistata da Omar Caniello.
Allora, c'è una convenzione siglata dall'ONU nel 48 che descrive le azioni che fanno sì che si possa denunciare un comportamento di uno Stato come genocidario. Di queste azioni Israele ne ha compiute tre: uccisioni deliberate dei componenti del popolo palestinese, ha provocato danni fisici e mentali gravissimi e ha creato deliberatamente delle condizioni che rendono la vita impossibile. Il livello di distruzione a Gaza in questi mesi di guerra è di una scala senza precedenti. Abbiamo assistito a proibire l'accesso ai veicoli che portavano viveri e aiuti umanitari. Le persone sono state sottoposte a sfollamenti ripetuti, alcuni anche a 10 sfollamenti nel giro di un anno. Perché e questo ha creato delle comunità sempre più sovraffollate su cui i bombardamenti hanno creato ancora più vittime civili. Abbiamo calcolato che a Gaza c'è una casa distrutta ogni 17 mesi. Su 43.000 morti ci sono 13.000 bambini. Le persone sono rimaste prive di qualsiasi supporto necessario alla vita perché sono state distrutte le case, i campi, gli ospedali, le scuole. Quindi non hanno di che nutrirsi e non hanno di che curarsi.
Cosa vi aspettate possa suscitare, al di là delle reazioni di Israele, questo rapporto? Qual è l'obiettivo, la speranza nel pubblicare un rapporto di questo tipo?
Noi in primis ci auguriamo che con questo rapporto possa avere più forza la richiesta che ripetiamo noi, e non solo noi per fortuna, di cessare il fuoco a Gaza. E poi speriamo che con questo rapporto gli stati che più sostengono Israele, in primis gli Stati Uniti e la Germania, che forniscono armi, si rendano anche conto che diventano complici di un genocidio continuando a trasferire armi in Israele. Ci auguriamo che possa avere un effetto anche sulla comunità internazionale, che gli stati che finora sono stati per lo più silenti nei confronti di Israele prendano parola, intervengano a promuovere la salvezza per il popolo palestinese.
Il report di Amnesty è stato definito fabbricato e completamente falso dal governo israeliano. Amnesty è stata definita un'associazione fanatica e diciamo che il governo Netanyahu ha insomma reagito come ha reagito in tutti questi mesi a tutte le critiche che venivano fatte al suo operato. Però, come dicevamo prima, il report di Amnesty è l'ultimo di una serie di report che parlano apertamente di genocidio. Ci siamo chiesti se sta in qualche modo cadendo un tabù e ne abbiamo parlato con Eric Salerno, giornalista, scrittore, esperto di Israele e Medio Oriente.
Caduto, non so se è caduto il tabù, è aumentato, sono aumentate una serie di fattori importanti. Amnesty, ricordiamolo, è un'organizzazione in cui ci sono anche molti ebrei. Sicuramente sono stati accusati da Israele molte volte di portare avanti una politica che era contro Israele e credo che in Israele sono stati più di una volta censurati. Perciò, per quanto riguarda Israele, non è una grande novità. È una cosa che si aggiunge alla denuncia delle Nazioni Unite. La cosa importante, credo, che oggi, ieri, alcune televisioni israeliane hanno cominciato a mostrare dei documentari loro che raccontano quello che è successo in questo anno a Gaza. E finalmente il pubblico israeliano, che non ha voluto mai veramente guardare la realtà della striscia di Gaza, si è trovata di fronte a una realtà che assomiglia, in quanto meno nel racconto, nelle immagini, a quello che è un genocidio. L'idea di genocidio è un'idea che comincia a penetrare in una società che è molto importante, una società appunto israeliana, e che potrebbe anche influenzare le scelte future di una parte quantomeno di quella società.
Cioè, in che senso?
Nel senso che fino adesso, come è normale forse in guerra, si tende a, in Israele come in altri paesi, in questo caso in Israele, si tende a dire andiamo avanti, guardiamo quello che hanno fatto e alla reazione nostra non vogliamo nemmeno sapere che cosa stiamo facendo e che cosa sta facendo il nostro esercito, perché sono i nostri ragazzi che stanno andando avanti per difendere noi. Di fronte a quello che le immagini mostrano di quello che è stato fatto, di quello che viene fatto giorno dopo giorno nella striscia di Gaza, potrebbe cambiare molto la politica israeliana. L'atteggiamento degli israeliani, che fino adesso hanno detto vogliamo soltanto il rilascio degli ostaggi, non ci interessa altro di questa storia tragica, oggi cominciano a dire ma forse è il caso di smettere di fare quello che stiamo facendo.
In tutto questo il governo israeliano però continua a rispondere, a reagire sempre nello stesso modo. Stavolta ha attaccato Amnesty dicendo che è un'organizzazione deplorevole e fanatica, ma comunque ha attaccato più volte le Nazioni Unite. In generale la retorica è sempre quella dell'antisemitismo.
Sono gli israeliani stessi che devono rendersi conto di quello che è successo. Per cui il fatto che sia stato Amnesty ad aggiungersi alla denuncia delle Nazioni Unite, non dico che sia una cosa normale, però è importante fino a un certo punto e soprattutto nei riguardi di una certa parte della società israeliana. È difficile, conoscendo Israele, è difficile che all'interno di quella società cambi moltissimo durante una guerra in corso. Non credo che gli israeliani accetteranno di capire subito, di accettare subito queste critiche, fino al momento in cui c'è un momento di calma, smettono di sparare da una parte e dall'altra parte, e allora forse si arriverà a una resa dei conti all'interno del paese.
È un fatto comunque che Israele, quantomeno dal punto di vista delle opinioni pubbliche internazionali, è sempre più isolata. Non dai governi, però dalle opinioni pubbliche.
Dalle opinioni pubbliche sì, però le opinioni pubbliche interessano fino a un certo punto. Chiaramente sono spaventati, ogni giorno lanciano, adesso parlano a Cipro, c'è una minaccia, state attenti perché la gente parla sempre peggio di noi o degli ebrei. È una politica abbastanza difficile da contrastare e se il mondo accetta quello che sta accadendo, perché il mondo accetta tutto, questa quello che sta accadendo al momento. Israele non riesce a uscire da questa situazione in quale si trova e cerca di sfruttare queste critiche dicendo sono critiche non di Israele ma degli ebrei e dobbiamo stare attenti e per questo respingiamo tutto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Restiamo in Medio Oriente ma andiamo in Siria dove continua l'avanzata delle milizie jihadiste sostenute dalla Turchia dopo giorni di scontro con l'esercito e le altre forze a sostegno dell'esercito governativo del regime di Assad di Damasco. I ribelli hanno conquistato Hama, quarta città del paese che oltre ad essere in una posizione strategica ha anche un altissimo valore simbolico e politico. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di strategia militare, intervistato da Sara Milanese.
Tanto una posizione strategica notevole sulla mappa siriana. Il secondo elemento è che il regime aveva detto qui creeremo una linea di difesa, aveva mandato rinforzi, ebbene questa linea di difesa si è disfatta rapidamente, di fatto è caduta quasi senza combattere o comunque i combattimenti non sono stati intensi e i lealisti se ne sono andati. Terzo elemento, un simbolo storico, dobbiamo ricordare che negli anni 80 Hama è stata teatro di una rivolta popolare ispirata dai fratelli musulmani. Erano periodi molto duri per la Siria, c'erano attentati, attacchi contro il regime. Bene, il regime spianò Hama, non si sa quanti morti fece per reprimere questa rivolta, si parla di 10.000, 20.000, 30.000, addirittura molti vennero messi sotto l'asfalto, è diventata storica la repressione di Hama, che venne fatta dallo zio dell'attuale presidente Rifat Assad, che guidava delle brigate speciali. Quindi la conquista da parte dei ribelli è una conquista di oggi, no? Ma che guarda anche al passato, quindi è una città martire, chiamiamola così. È possibile che i ribelli cerchino di avanzare verso Homs. In realtà la loro manovra potrebbe quella essere di spezzare il paese, di controllare le vie di comunicazione. In questo senso la posizione del regime sarebbe ancora più complicata, è difficile capire come possa riprendersi questi territori.
Possiamo pensare che l'avanzata dei ribelli sia tale da determinare un intervento più diretto degli alleati di Damasco sul campo?
Quali sono gli alleati di Damasco? Due essenzialmente, anzi tre. Allora, il primo è la Russia, ma in questo momento è assorbita dalla guerra in Ucraina. E tant'è vero che ancora questa mattina, se leggete le dichiarazioni del portavoce del Cremlino, diceva: ah, stiamo valutando la situazione e poi esamineremo le eventuali richieste di assistenza da parte di Damasco, che se ci pensate fa ridere, perché mentre loro valutano i ribelli avanzano. Certamente però non si possono permettere di perdere del tutto la Siria, perché non è solo perché ospita le basi, ma perché ha segnato per Putin il ritorno in grande stile in Medio Oriente. Gli altri alleati sono gli iraniani, ma gli iraniani sono sotto schiaffo da parte di Israele, li ha colpiti duramente. In più vediamo che gli iraniani camminano su un filo: da una parte c'è la corrente radicale che vorrebbe mostrare i muscoli, dall'altra però i mullah hanno avviato un dialogo anche con l'Occidente e sanno che sta per arrivare Trump, che sull'Iran a parole è molto duro, quindi fare una mossa adesso e mandare delle truppe comporta dei rischi. Poi ci sono le milizie irachene e qui magari è più facile farle intervenire per una questione di geografia, sono vicini. E le milizie sciite irachene possono essere una massa di manovra, però intanto i ribelli hanno avanzato, hanno preso delle città importanti.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo ora in Francia, occhi puntati sull'Eliseo. Questa sera, tra poco meno di un'ora, il presidente Emmanuel Macron parlerà alla nazione all'indomani dello storico crollo del governo Barnier, a soli tre mesi dal suo insediamento, il governo più breve degli ultimi anni. E il grande sconfitto di questa crisi di governo in realtà è proprio il presidente Macron. Sentiamo Francesco Giorgini.
Il governo Barnier censurato, Macron solo di fronte ad una crisi politica inedita. È il titolo a 9 colonne oggi in prima pagina del quotidiano Le Monde, che nell'editoriale aggiunge c'è il rischio di una crisi istituzionale. Detta altrimenti, il primo ministro Michel Barnier è per così dire il milite, già quasi ignoto, caduto sul campo dell'agone politico, ma lo sconfitto è soprattutto, ancora e platealmente, Emmanuel Macron. Sconfitto a corto, medio e lungo termine, sconfitto ieri dalle opposizioni che hanno fatto cadere il suo governo post-balneare, sostenuto dalla sparuta e riottosa minoranza di macronisti e destra tradizionale. Sconfitto alle elezioni, prima europee e poi legislative in giugno e luglio, a cui era arrivato già con una maggioranza relativa. Sconfitto politicamente, vantandosi di rottamare destra e sinistra, ma incapace di arginare l'estrema destra, passata nei suoi 7 anni di presidenza da 7 a 140 deputati, da 4 a 11 milioni di voti. Lui, che pretendeva esserne l'antidoto, si è dimostrato esserne il complementare moltiplicatore, fino a fare oggi di Marine Le Pen l'ago della bilancia della scena politica francese. Il tutto per difendere a qualunque costo le politiche neoliberali pro-business, che in 7 anni hanno moltiplicato per 5 il capitale dei miliardari francesi, a forza di sgravi fiscali e crediti d'imposta che hanno scavato un debito pubblico senza precedenti da 1.000 miliardi, oltre ad aumentare le disuguaglianze, precarizzare il lavoro e ridurre le risorse dei servizi pubblici come scuole e ospedali. È la sconfitta economica dell'ex banchiere d'affari, oggi criticato in Francia e in Europa per la gestione dei conti, i più in rosso di tutta l'Unione Europea. Senza prospettiva politica, senza un erede designato, senza una coalizione coesa, senza maggioranza, senza primo ministro e con l'estrema destra che può fare e disfare governi, Macron ha fatto della Francia il paese ingovernabile d'Europa e del presidente francese un uomo debole sulla scena continentale e internazionale. Stasera parlerà ai francesi per annunciare il seguito e magari già il nome di un nuovo primo ministro, da cercare ancora a destra, con la prospettiva pesante della tutela di Marine Le Pen, o a sinistra, con la probabilità di dover rinunciare alle proprie priorità neoliberali.
E adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Quello che sta avvenendo in queste ore nell'aula della Corte Suprema di Washington potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro dei diritti negli Stati Uniti. La causa in discussione si chiama US versus Scarametti e riguarda il Tennessee. Lo stato del Tennessee a guida repubblicana ha infatti messo al bando una serie di trattamenti sanitari per gli adolescenti transgender. I minori transgender non possono in Tennessee avere accesso a terapie ormonali e bloccanti della pubertà. La ragione della misura, spiegano le autorità del Tennessee, è quella di tutelare la salute dei minori, che non sarebbero appunto in grado di prendere decisioni così importanti per il loro corpo, per il loro futuro, come appunto quelle sulla propria identità di genere. Si tratta di una posizione in contrasto con le indicazioni delle maggiori associazioni di medici americani, che invece ritengono che terapie di questo tipo possano aiutare la salute fisica e mentale di molti giovani transgender. E quindi 3 ragazzi transgender insieme ai loro genitori hanno portato il Tennessee in tribunale. Di grado in grado il caso è arrivato alla Corte Suprema, che ora potrebbe decidere di rimandarlo per ulteriori revisioni alle corti inferiori, oppure decidere, ed è questa la preoccupazione di molti gruppi per i diritti, di emettere una sentenza. Data infatti la super maggioranza conservatrice della Corte, 6 giudici conservatori contro 3 liberal, è chiaro che la sentenza potrebbe dare ragione al Tennessee. Tennessee, che dice che il bando ai trattamenti ormonali per i giovani transgender vuole appunto difendere proprio i giovani transgender. Eppure, guarda caso, quello che viene proibito ai transgender non viene proibito ai cisgender, cioè ai ragazzi in cui identità sessuale e di genere coincidono. Ecco un esempio: in Tennessee ai ragazzi maschi cis che hanno problemi di pubertà ritardata si possono possono prescrivere quei trattamenti ormonali che invece vengono negati ai giovani transgender. L'amministrazione Biden e l'American Civil Liberties Union hanno affiancato in questa causa i 3 giovani transgender. A tutti è del resto chiara una cosa, e cioè che ci si trovi di fronte ad una disparità di trattamento che mina una delle basi del sistema democratico, cioè quello della equal protection, secondo cui ogni persona ha gli stessi diritti a prescindere da sesso, genere, razza e religione. In questo caso, appunto, le persone cis hanno più diritti sanitari delle persone trans. Non si tratta peraltro solo dell'affermazione di una gerarchia di genere, si tratta anche del fatto, molto più concreto, che migliaia di giovani trans avranno problemi terribili, significativi, in termini di salute fisica, mentale. Il Tennessee, infatti, non è l'unico stato che sta restringendo i diritti dei giovani trans, sono 24 gli stati americani che lo stanno facendo. Si tratta però anche di un'altra cosa. Se si sancisce con una sentenza che alcuni giovani hanno più diritti degli altri, si potrà sancire nel futuro che non solo i giovani, ma anche gli adulti transgender non hanno diritto all'assistenza sanitaria. Si potrà sancire che gli omosessuali non avranno diritto alla sanità per problematiche relative al loro essere omosessuali. Si potrà sancire che le donne non hanno diritto alla sanità per quanto riguarda i loro diritti riproduttivi. Una volta che è stato introdotto giuridicamente un principio di differente trattamento, il campo è infinito. Lo ha notato molto bene la giudice Ketanji Brown Jackson, una delle 3 liberal della corte, che ha detto che questo caso le ricorda molti casi degli anni 50 e 60, quando si cercava di affermare la possibilità di proibire i matrimoni interrazziali. Dopo gli argomenti orali di questi giorni, la sentenza della corte è attesa per l'anno prossimo. È evidente che la cosa non riguarda solo i transgender, ma tutti: minoranze razziali, persone LGBTQ, donne. Intanto la comunità transgender americana, al centro di un attacco senza precedenti, assiste con sgomento, paura, preoccupazione a quanto sta avvenendo. Ha detto Bambi Salcido, attivista e presidente della Translating Coalition, ha detto: continueremo ad esistere a dispetto dell'oppressione che ci può venire da questa sentenza.
In chiusura la nostra rubrica del giovedì dedicata alla world music. Oggi andiamo in Mali, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Ormai da diversi anni a questa parte la presenza della musica africana nelle uscite delle etichette di world music si è andata rarefacendo. La musica del continente nero segue le sue strade ormai largamente divaricate rispetto ai canali e all'immaginario della world music. Una parziale eccezione è rappresentata dalla musica del Mali, di cui le etichette di world music continuano a pubblicare parecchio materiale, ma di importanza e qualità molto differenti. Un album per diversi motivi di sicuro interesse è quello che ha come protagonista Anfali Diakité, intitolato Hunter Folk Volume 1 Tribute to Toumani Kone, da poco pubblicato dalla etichetta Mieruba. Nato nel 1989 a Bamako, la capitale, Fali Diakité fa parte della confraternita dei Donso, i cacciatori animisti estremamente rispettati e anche temuti nel mondo mandingo tra Mali, Guinea e Costa d'Avorio, perché rappresentano fra l'altro il rapporto con l'ignoto, l'invisibile, l'aldilà. Figura archetipica della cultura mandinga, il cacciatore è depositario della tradizione, ma esprime anche la capacità di preservarla nel cambiamento. Diakité ha avuto anche una ampia esperienza internazionale, in particolare con il BKO Quintet, ma ha conservato la dignità, il carattere, la compostezza che si può cogliere in questo suo primo album personale, registrato a Bamako nel 2020, realizzato interamente da solo, voce, voci di accompagnamento, Don Songoni e Kerenye, un tubo percosso con una bacchetta, l'uno e l'altra, di metallo, in cui rende omaggio ad un grande maestro, il cantastorie e virtuoso del Don Songoni, Toumani Kone. Non capita spesso negli album di musica maliana di trovare in evidenza il Don Songoni, lo strumento tipico della confraternita dei cacciatori. È un affascinante strumento, un cordofono arpa, che negli anni 70 fu adottato da un grande protagonista del jazz d'avanguardia, Don Cherry, che lo rese popolare presso il pubblico giovanile dell'epoca. L'album è pubblicato non da un'etichetta europea o statunitense, ma maliana. La Mieruba è la proiezione discografica creata nel 2008 di Mieruba Art Center, centro culturale a Ségou, sulle rive del fiume Niger, a oltre 300 chilometri a nord-est della capitale Bamako, area oggi altamente insicura per la situazione di conflitto e le attività jihadiste che il Mali vive, il che rende ancora più meritoria l'attività della Mieruba. Con l'etichetta discografica, lo scopo del collettivo che gestisce il centro culturale, come ci spiegava in una intervista un anno fa, è l'esigenza di rilocalizzare parte dell'industria musicale nel paese. La musica è come il cotone o l'oro, una materia prima che viene estratta in Mali. Questo non vuol dire che non venga trasformata e messa in valore dalle etichette straniere mosse da sincero rispetto per la cultura maliana, ma è arrivato il tempo di decolonizzare la world music, che in questo momento si basa su un funzionamento occidentale che non rispecchia esattamente la realtà della cultura locale. Nelle note di copertina dell'album, Mieruba scrive che con la crisi che infuria nel Mali sembra necessario riconnettersi con la originale visione del mondo proposta dalla confraternita dei cacciatori. Popolarizzare e diffondere la musica dei Donso è un passo nella costruzione del mondo di domani, un mondo basato sul rispetto e la fiducia, libero dalla devastazione determinata dal denaro e che consenta al popolo mandingo di crescere nello spirito dei suoi antenati.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.